la professoressa Sara Gandini. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera, piacere mio.
Ricercatrice, docente di epidemiologia, biostatistica, ospedale oncologico, Università Statale di Milano, però soprattutto a me piace presentarla come una delle 100 esperte scientiste, scienziate, come le possiamo chiamare?
Scienziate
italiane che i media dovrebbero tenere presenti, secondo la classifica che è stata stilata dall'Osservatorio di Pavia, dall'Associazione Giornaliste Giulia, proprio per rilanciare le competenze professioniste e scienziate italiane. Allora, io comincerei dall'inizio, se lei è d'accordo, cioè comincerei da quello che ci ha raccontato qualche settimana fa il professor Donato Greco, epidemiologo di fama mondiale, per 30 anni direttore dell'Istituto Superiore della Sanità, riguardo a metà febbraio, quando arriva in Italia, quando viene fatto arrivare in Italia il report dell'Imperial College di Londra, no? Quello famoso in cui si parlava di oltre 600.000 vittime qualora non fossero stati adottati provvedimenti restrittivi e 250.000 vittime, oltre 250.000 vittime in caso di lockdown. E lì evidentemente è partito qualcosa, o meglio, dopo poco è partito qualcosa. E sono cifre fuori dal mondo, no, professoressa? Anche in riferimento a quello che è stato detto, ad esempio, ad aprile, se riapriamo tutto avremo 150.000 terapie intensive a giugno, vediamo che ne abbiamo 300 oggi. Com'è possibile che esperti mondiali facciano delle previsioni così sballate?
Allora, dunque, innanzitutto voglio ringraziarvi per aver nominato Donato Greco, che è tra l'altro un amico e un epidemiologo che stimo moltissimo, anche perché è stato coraggioso a criticare quello che è avvenuto, e in questo periodo è stato difficile anche fare questa operazione, anche di tenere un senso critico su quello che stava accadendo. Allora, quello che posso dirvi è che non è facile fare modelli matematici predittivi e, come dire, credo che sia anche coraggioso chi tenta di farlo, nel senso che loro, chi fa i modelli predittivi deve cercare di tenere insieme le varie assunzioni, i vari modelli che devono tener conto in qualche modo anche di quello che come le persone si comporteranno, ed è estremamente complesso ovviamente. Quindi una cosa sono i modelli e altra, come dire, anche la società, la comunità scientifica, come deve interagire con eventuali modelli che vengono proposti. Cioè, quello che secondo me è mancato è proprio la presenza della comunità scientifica, che deve esercitare quel senso critico e mettere in discussione le ipotesi che sono alla base dei modelli, perché è ovvio che è un modello che si basa su determinate assunzioni.
Ma questo quindi è chiaro, professoressa, lo posso anche comprendere, però siamo davvero di fronte a delle cifre incredibilmente, sideralmente lontane dalla realtà. Eppure in mano al governo italiano alla comunità scientifica c'era anche un altro studio, esso stesso errato, se non sbaglio, del Institute for Health Metrics and Evaluation, che fa parte dell'Università di Washington, che stimava per l'Italia un totale di 31.500 morti. Sì. Effettivamente è meno di quello che è accaduto, però è molto più vicino alla realtà. Perché è stato scelto l'enormemente pessimista?
Questa è una bella domanda. Allora, io sono d'accordo con Donato Greco che sostanzialmente di fronte a scenari così terribili qui entra in gioco la politica, perché la scelta è stata quella proprio di andare in una direzione di iperprecauzionalità, no? Proprio per difendersi da inevitabili critiche postume. Ecco, cioè è questa un po' quello che...
Cioè, come si dice in Toscana, meglio aver paura che buscarne, insomma.
Solo che, cioè, di nuovo, quando uno fa un'operazione di questo tipo deve tenere in conto anche degli effetti che ha il lockdown su tutta la popolazione, non solo, come dire, anche psicologici, ma anche in termini di salute. Perché poi si è visto che, per esempio, sono aumentati gli infarti, le malattie oncologiche sono dovute stare, i trattamenti hanno dovuto rimandarli.
Ci arriveremo dopo a questo, perché l'obiezione che viene fatta correntemente a questo tipo di discorsi è: però abbiamo salvato molte vite umane. Allora, il modello italiano ha veramente funzionato a puntino, o anche nella fase precedente alla fase 1 si poteva muovere meglio, si poteva identificare meglio l'andamento epidemiologico?
Allora, cioè io quello che dico è che noi dovremmo fare tesoro del passato, perché sono già accadute delle epidemie, delle pandemie che hanno messo in forte crisi il sistema sanitario. Quindi che noi conosciamo, sappiamo cosa è successo nel passato, quindi non fare tesoro di quello che è successo è veramente grave, mio parere. E quindi quello che è mancato è esattamente questo: avere un sistema sanitario che è in grado di farsi carico di anche virus che sapevamo potevano arrivare. Quindi sappiamo la mancanza della medicina territoriale, che è stata una delle cose più gravi, ma anche come, cioè, avete visto come è stata gestita anche in Lombardia, cioè sono stati dei cluster che si sono creati in alcuni ospedali, in alcune RSA, che hanno creato delle tragedie. Allora, è vero che è un virus che non era conosciuto, quindi, come dire, i medici erano anche impreparati e abbiamo anche imparato, no? Cioè in questo periodo. Quindi io non colpevolizzerei mai i medici per quello che è accaduto, però chi amministra, sì, sono state fatte delle scelte sia nel passato che anche recentemente, secondo me gravi.
Cioè possiamo dire che al di là di alcuni cluster territoriali in Lombardia, al di là di alcune RSA in alcuni territori e al di là di alcuni ospedali, cioè, se fossimo riusciti a mettere in sicurezza questo, forse avremmo potuto evitare una stretta così forte sull'economia, sui diritti dei cittadini e anche sulla salute.
Sicuramente, io ne sono convinta, ma d'altra parte abbiamo anche l'esempio della Germania. La Germania non hanno dovuto fare un lockdown completo, avevano un sistema sanitario che funzionava e hanno affrontato e hanno veramente dato una lezione al mondo intero con una mortalità bassissima.
Possiamo dire allora che, diciamo, la campagna un po' che parte con i dati dell'Imperial College e che prosegue, ricorderemo il virus nell'aria, ricordiamo appunto le 150.000 terapie intensive e via via lo starnuto ai 9 metri, no, ci ricordiamo tutte queste cose qui lanciate ad ondate, è servita a scaricare la tensione e la colpa sui cittadini, no? Il runner, i bambini untori, per levarla da quello che è il vero colpevole, cioè il sistema sanitario, non in quanto personale, ma come sistema che era stato depotenziato?
Esattamente, sono assolutamente d'accordo. C'è proprio un colpevolizzare il cittadino, quando in realtà è evidente che la responsabilità è di chi ha fatto, chi ci ha portato. Voi lo sapete, la GIMBE ha fatto questa associazione già 2 o 3 anni fa, ha fatto questa denuncia, 37 tagli, depotenziamento alla sanità. E questo ha portato a una situazione gravissima, ovviamente.
Ritorniamo in conclusione alla sua considerazione precedente del rapporto tra possiamo dire economia e salute, no? Perché a un certo punto si è fatta una scelta: chiudiamo l'economia per salvaguardare la salute, ma la salute al di fuori dell'economia, ad esempio al di fuori del lavoro, può esistere o alla fine si scarica, come sappiamo, sui ceti più deboli?
Sono assolutamente d'accordo. Proprio tenere la complessità è fondamentale, soprattutto per un'epidemiologa come me. Cioè ridurre tutto a una malattia, un singola patologia, che poi è da dimostrare la letalità, perché poi ci sono state delle revisioni sistematiche molto interessanti che hanno fatto un epidemiologo di Oxford, che è specializzato in evidence-based medicine, che è andato a vedere tutti i case fatality rate nel mondo. E c'è una variabilità enorme, che è una variabilità nel tempo, quindi, come dire, era una malattia che probabilmente andava trattata in un modo poteva essere trattato in modo senza creare tutte queste tragedie.
Guarda, chiudiamo con un commento classico commento che l'avrà visto, no? Chiacchiere del senno di poi. In realtà, almeno per quanto riguarda, è il senno di prima, perché sono le cose su cui ho cercato di indagare sino al primo momento, ma per quello che mi ricordo e quello che ho verificato anche lei, subendone le conseguenze, peraltro, no?
Esattamente, sì.
Vogliamo raccontare il clima di tensione che si è anche vissuto nella comunità scientifica rispetto alle voci non allineate?
Sì, sì, no, io devo dire che per me è stato un momento chiave di svolta quando ho conosciuto un gruppo di lavoro con il professor Guido Silvestri, che si è creato su Facebook, con gente entusiasta che ha voglia di mettersi in gioco con le specialità più diverse. Ma fino a qualche settimana fa io ero molto in difficoltà, ho ricevuto attacchi pesantissimi, minacce. Solo perché, portavo i dati, portavo degli articoli scientifici che potevano esercitare il senso critico. Per un epidemiologo è fondamentale.
La scienza è questo, no? La scienza è mettere in dubbio. La scienza è mettere in dubbio.
Esatto, esattamente. Altrimenti... non ci sono certezze assolute.
Professoressa, noi la ringraziamo anche per l'emozione con cui ci ha comunicato queste cose, perché immaginiamo e in qualche modo sappiamo che non è stato un periodo semplice per chi ha cercato di scardinare le verità ufficiali o comunque di metterle in discussione. Grazie e buon lavoro, buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Problema: Mario, per la ripartenza della sua attività